Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Entriamo in questo bellissimo salmo che ci accompagna nella battaglia spirituale di cui parla San Paolo quando dice: rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. Oppure altrove ci invita a combattere la buona battaglia della fede. Dunque, finché siamo sulla terra, la fede è una battaglia che dobbiamo condurre. E questo salmo ce lo mostra in maniera particolarmente chiara. Nella prima parte ci racconta l'esperienza interiore ed esteriore dell'orgoglioso, del superbo, dell'empio. Chi è l'empio è colui che non ha davanti a sé Dio. Questa empietà che è una tentazione anche per noi, ecco perché San Paolo parla di una battaglia spirituale che dobbiamo condurre ogni giorno nel nostro cuore. Iniziamo con la lettura del Salmo. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio. Che cosa parla nel cuore dell'orgoglioso e del superbo? Il peccato. Proprio perché il diavolo suggerisce al nostro cuore pensieri malvagi, pensieri non buoni. Soprattutto nella prova questi pensieri insorgono nel nostro cuore. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio. Il timore di Dio è riconoscere che c'è qualcuno di infinitamente più grande di noi, che è il nostro Signore. Il cuore dell'empio è sempre ripiegato su di sé, adora se stesso. Ad esempio, lo vediamo in certi siti internet dove le stesse persone si confermano continuamente nel fatto di avere ragione, si illudono di aver capito tutto e si confermano a vicenda, non hanno davanti a sé qualcosa di più grande. Ma al di là dei siti internet, certe volte ti puoi sedere lì al bar e senti parlare e le persone, e alcuni parlano proprio pensando di avere capito tutto. Davanti ai suoi occhi non c'è qualcuno di più grande, ed è una tentazione che può esserci anche in noi. Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. L'illusione dell'empio è quella di avere sempre ragione. Allora, ad esempio, uno è arrabbiato con la moglie, alimenta questa sua ira continuando a pensare che ha ragione, ma magari ha ragione per il fatto specifico che l'ha fatto arrabbiare, ma continuare ad alimentare questo pensiero dentro di noi, confondendo il bene col male, appunto è illudere noi stessi. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Quando nella nostra vita interiore, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, non parla Dio ma parla il peccato, le nostre parole sono inique, cioè generano il male, e fallaci, cioè sono vuote, non sono vere, non aderiscono alla realtà. Diciamo cose che sono staccate dalla realtà e quindi fallaci, false. La verità, dicevano i latini, dicevano i padri della Chiesa, è l'adeguatio rei et intellectus. Quello che noi pensiamo è anche la realtà. Se io ho davanti un vaso di fiori e dico invece di avere davanti un posacenere, la mia parola è fallace. Se dico questo è un vaso di fiori, la mia parola è vera. Allora, quando siamo presi solo dai nostri pensieri che non si aprono alla realtà più grande delle cose di Dio, le nostre parole sono inique e fallaci. Rifiutiamo di capire e di compiere il bene. Da una vita interiore dove abita il peccato nascono parole inique e fallaci e infine azioni non buone. Continua il Salmo: iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé, non respinge il male, per l'empio non c'è pace, iniquità trama sul suo giaciglio, quando va a dormire i pensieri continuano a mulinare nella sua testa pensando di farsi giustizia con le sue mani, di raggiungere quello che brama, tentazione ovviamente che anche noi, altrimenti il Salmo non ce ne parlerebbe. Soprattutto via da sé non respinge il male, ed ecco che torniamo al tema principale, la battaglia spirituale. In cosa consiste la battaglia spirituale che dobbiamo condurre nella preghiera, nel silenzio, nella meditazione? Respingere da noi il male. Quando iniziamo a pregare, quando ci fermiamo nel nostro silenzio, nel nostro raccoglimento interiore, ecco che vediamo insorgere pensieri non buoni che, se non respingiamo, prendono possesso della nostra anima, ci fanno poi dire parole inique e fallaci e ci fanno compiere azioni non buone. Durante il tempo che c'è stato, in cui abbiamo vissuto questa clausura forzata, questa reclusione forzata a causa del coronavirus, mi sono arrivate lettere molto belle. Ne leggo qualche brano che ci fa proprio entrare in questa battaglia spirituale che dobbiamo compiere. Ad esempio, un papà mi scrive: se prima nel marasma delle cose da fare, delle corse da sostenere durante la settimana, uno non si fermava tanto sui modi di trattarsi, quando ti trovi in clausura sicuramente emerge in modo più predominante il proprio limite, la propria irascibilità o l'incapacità di valorizzazione dei miei figli. Quando uno è preso dalle tante cose da fare, non vede che nel suo cuore insorge il male. Allora tratta male i figli senza neanche rendersi conto del male che fa. Un'altra donna mi scrive: se non avessi incontrato il cristianesimo, penso che in questi giorni di reclusione o sarei fuggita o in casa ci saremmo ammazzati. Vedete che dentro il nostro cuore sorge questa tentazione del male. Nella convivenza stretta mi rendo conto che principalmente non sopporto me stessa. Nel rapporto stretto con Giuseppe e Francesco, nomi di fantasia, viene fuori implacabilmente che non sono come pensavo. Chi ci sta accanto non è come pensavamo. E allora ci arrabbiamo. Men che meno come vorrei. E questo rischia di essere intollerabile. Allora non sopporti le persone che hai di fianco a te. Allora vedete che le parole di San Paolo si illuminano. La nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti e ci spingono a vedere il fratello come un nemico. Se non avessi incontrato il cristianesimo, Penso che in questi giorni di reclusioni in casa ci saremmo ammazzati, Caino e Abele. Ma sentite come continua. Solo sapere che c'è chi mi perdona ogni giorno, continuamente. Avere fatto esperienza in questi anni, l'aver iniziato a vedere che Dio mi ha voluto e mi vuole bene sempre, mi permette di stare con me stessa così come viene fuori che sono. E mi permette di ricominciare decine di volte al giorno. Ecco, se la prima parte del Salmo ci ha mostrato il rischio dell'impietà che abita il nostro cuore, adesso ci si spalanca la bellezza di una vita vissuta nella preghiera davanti a Dio, la bellezza magnifica della vita dell'umile, la scoperta che Dio mi perdona ogni giorno, che Dio mi ha voluto e mi vuole bene sempre. Come inizia il versetto 6? Signore, la tua grazia è nel cielo. Nel cuore dell'empio parla il peccato, l'empio è sempre ripiegato su di sé, guarda solo a se stesso, l'uomo che prega, l'uomo umile è davanti al tu di Dio, è davanti a uno infinitamente più grande di lui. Come dice un altro salmo, fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso sulla terra. Quando ci fermiamo nella preghiera, scopriamo che abbiamo Dio davanti infinitamente più grande di noi. Signore, la tua grazia è nel cielo. La tua fedeltà è fino alle nubi. E allora qui tocchiamo il cuore del problema della preghiera, che non è come pregare, quanto pregare, ma innanzitutto in che modo Dio mi raggiunge, quando mi raggiunge. La preghiera è la grazia di Dio che mi raggiunge, è Lui che mi si dona gratuitamente. Signore, la tua grazia, gratis data, è nel cielo. La tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come i monti più alti. Il tuo giudizio come il grande abisso. Allora questa seconda parte è tutto, questo salmo ci mostra la nostra anima che si apre al tu di Dio. Vedete, la tua grazia, la tua fedeltà, la tua giustizia, il tuo giudizio, le tue ali, la tua casa, le tue delizie, è in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, ecco, e la tua giustizia. Allora ecco questo tu che ci spalanca, non, il cuore della preghiera, non sia fatta la mia ma la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Ecco, la preghiera è entrare in questo rapporto amoroso dove Dio, in questo rapporto amoroso col tu di Dio che desidera donarsi a noi. La tua giustizia, continua il Salmo, è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Che cosa ci fa arrabbiare? Ci fa arrabbiare che noi, i figli non fanno quello che vogliamo noi. Ci fa arrabbiare che i parrocchiani non fanno quello che vogliamo noi. che il governo non fa quello che vogliamo noi, mentre i figli sono un dono, i parrocchiani sono un dono, un mistero. La tua giustizia è come i molti più alti, il tuo giudizio come un grande abisso. E voglio leggervi un pezzetto di Sant'Ireneo che descrive bene questa esperienza. Io non trovo le parole per descrivere questo grande abisso, allora ricorro alle parole dei santi e dei padri, perché è una cosa così grande e ineffabile. Nel commento alle eresie, nel suo libro Contro le eresie, Sant'Ireneo scrive nel libro quarto che il Verbo di Dio dice: fin dove innalzerete i vostri pensieri sopra Dio? Stolti, orgogliosi, parla degli eretici. Avete udito che i cieli sono contenuti nella mia palma? Ditemi voi la misura e la quantità innumerevole dei cubiti dei cieli. Spiegatemi la pienezza, la larghezza, la lunghezza, l'altezza, il principio e la fine dell'estensione che mente umana non comprende. Davvero grandi sono i magazzini celesti. I magazzini celesti sono il mistero di Dio che conserva per noi infiniti doni. L'estensione che mente umana non può comprendere, se lo comprendi, non è Dio. Incommensurabile alla mente, incomprensibile al pensiero. Dio che tiene la terra nel suo pugno. Chi misura la sua destra? E chi conosce il dito di Dio comprende la mano che misura l'infinito e fissa le dimensioni dei cieli e stringe col pugno la terra e gli abissi. Chi può misurare Dio? Allora la scienza cerca di misurare la realtà, ma poi si scontra contro il fatto che la realtà è sempre più grande perché è segno dell'infinità di Dio. Per questo Dio è sopra ogni principato, potestà, dominazione e sopra tutto ciò che ha un nome. Efesini 1. È Lui che riempie i cieli e scruta gli abissi, scruta i regni e i cuori degli uomini. È Lui che conosce il mistero ultimo dell'uomo che nessuna scienza può svelare, nessuna scienza umana. Allora, vedete che bello, la tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie, tu salvi, Signore. Questa seconda parte del Salmo inizia con Signore, con questo tu, e ancora ritorna al Signore, come se noi ci potessimo salvare con le nostre mani. Quanto è preziosa, continua il Salmo, quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Un'infermiera della mia parrocchia ci raccontava che ha vissuto tutta questa esperienza drammatica del coronavirus, ci raccontava del suo lavoro molto faticoso. Ma poi dice: la preghiera è il mio cardine. La preghiera è il mio cardine, la tua fedeltà, Signore, ciò che mi rende stabile. La preghiera è il mio cardine. Senza di essa non saprei riuscire ad affrontare tutta questa situazione. Quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio. Costantemente mi aiuta, è una grande grazia la presenza di Gesù e di Maria in me, assieme alla mia famiglia. Tutto ciò mi dà affetto, equilibrio, rifugio e forza. Anch'io ho paura del virus, di infettarmi. Però con la forza che mi viene da Dio posso farcela e non ho dubbio su questo. Quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio. E qua veniamo al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore cosa ci mostra? Ci mostra il cuore di Dio che vuole donarsi a noi. È puro amore, pura donazione. Il Padre e il Figlio danno lo Spirito, che è la loro vita d'amore più intima. Il cuore di Gesù è la vita più intima della Trinità, che ci dona il suo Spirito. Il Padre e il Figlio danno lo Spirito, che è la loro vita d'amore più intima. Quanto è preziosa la tua grazia, oh Dio! Ma lo fanno solamente quando trovano qualcuno che sia sufficientemente puro o che sia disposto a lasciarsi purificare. Ecco, la battaglia spirituale attraverso cui ci purifichiamo per poter ricevere la grazia dal cuore di Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. La preghiera è rifugio. Si saziano all'abbondanza della tua casa, li dissetti al torrente delle tue delizie. Cos'è se non il Sacro Cuore? Il Sacro Cuore che cosa non è? Il Sacro Cuore di Gesù senza questo torrente di delizie? Questa pioggia, questa sorgente inesauribile, questa luce ineffabile. Una ragazza nell'incontro di giovani che abbiamo fatto mi ha detto: sto scoprendo l'importanza della preghiera e del silenzio, dove non è centrale quello che faccio io, ma dove ricevo, dove riposo. Allora vedete che la domanda che ci dobbiamo fare nella preghiera non è tanto come pregare, quando pregare, che pure è importante, ma piuttosto in che modo Dio mi raggiunge. Quando Dio mi raggiunge, il cuore della preghiera non è quello che faccio io, altrimenti siamo sempre ancora davanti a noi stessi, a quanto riusciamo a pregare bene, invece di stare davanti al torrente di delizie che il Signore ci vuole donarci. Li disseti al torrente delle tue delizie. Quando andiamo a bere a una fontana, il cuore della nostra attenzione non è su come beviamo, ma sulla freschezza dell'acqua che ci disseta. E continua il Salmo: è in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Allora, per commentare questo versetto bellissimo, alla tua luce vediamo la luce, voglio leggervi un altro pezzetto di una lettera che mi è arrivata. In questi giorni di clausura rimango di più davanti a Dio. Guardo tutte le morte intorno a noi e penso sempre più che siamo nati per andare da Lui. È un pensiero, attenzione qua, è un pensiero. Ma tra parentesi dice: è più di un pensiero, non so come definirlo, non riguarda solo la mente. Alla luce di questo pensiero vedo i rapporti con le persone in modo diverso. Se penso alle persone che amo, la prima preoccupazione è per la loro anima. Il desiderio più grande è di poter condividere l'eternità con Dio. Allora ecco l'esperienza del rapporto con Dio. Esiste una profondità contemplativa delle cose che non risulta né dall'intelligenza né dal sentimento, ma che viene da una profondità ancora maggiore, dalla profondità della scintilla dell'anima che ci fa vedere Dio. Ci fa vedere tutto ciò che vi è di divino in ogni cosa. Ci fa percepire che la persona che mi sta accanto ha un'anima. La profondità dell'altro non è solo il suo corpo, ma questo corpo è abitato da un'anima e questa anima è fatta per vivere l'eternità con Dio. Allora si fa l'esperienza che nella preghiera esiste una comunione ancora più grande. Quanto in questo periodo di pandemia, il periodo di pandemia in cui non ci siamo potuti incontrare, abbiamo fatto l'esperienza della comunione dei santi. Esiste una questa unità misteriosa nella preghiera. E mi ha colpito che i ragazzi che sono cresciuti in un mondo ateo rimanevano sbalorditi, ti dicevano: è assurdo, sento la mia ragazza più vicina a me quando prego di prima che la potevo vedere, il mistero, questa profondità. Allora vedete alla tua luce, vediamo la luce, cioè vediamo la profondità delle cose, vediamo il significato della vita, che è condividere l'eternità, è amarci gli uni gli altri, iniziando sulla terra, ponendo un seme sulla terra che è destinato a fiorire nel cielo. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi. Ancora il Salmo conclude con questo pericolo dell'impietà, con questo pericolo della superbia, ma noi concludendo questo Salmo fissiamo il nostro sguardo su queste parole. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio, si rifugiano all'ombra, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce, che attraverso le parole di questo salmo ciascuno di noi possa entrare in questa magnifica esperienza, che solo nella luce di Dio scopriamo le profondità dell'esistenza, scopriamo questa profondità contemplativa delle cose, in cui vediamo che tutto in fondo è abitato e creato da Dio.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.